Vita e pensiero di Ivan Illich. Un uomo che ha sognato e vissuto un mondo diverso. Cari ascoltatori di Radio Cooperativa, sono Marco Sangati e da un po' di tempo ho in mente di cominciare questa nuova rubrica. Ivan Illich, non so a quanti di voi questo nome dica qualcosa. A volte, quando lo nomino, il nome viene confuso con l'opera di Tolstoi, La morte di Ivan Illich. Ivan Illich è invece una persona reale, vissuta nel Novecento e morta il 2 dicembre 2002. E questa rubrica vuole essere un modo per ricordare lui e i suoi scritti a 10 anni della sua scomparsa. L'idea è quella di affiancare racconti della sua vita, molto particolare, e approfondimenti sui suoi scritti. La particolarità del personaggio viene fuori anche se si cerca di raccontare la sua biografia in un modo classico. Sulla sua nazionalità potremmo chiederci: è austriaco, italiano, statunitense, messicano? Lo scopriremo insieme, sicuramente è un giramondo. E la sua professione? Professore universitario, prete, teologo, scrittore, storico, filosofo, sociologo? Beh, direi che sicuramente però è un rivoluzionario. Ivan Illich nasce a Vienna nel 1926, da padre di famiglia dalmata e da madre di famiglia tedesca, ebrei convertiti al cristianesimo. Insomma, una bella mescolanza di nazionalità e religioni. Dal 1943 vive in Italia, tra Firenze e Roma, dove ha la sua formazione e nel 1951 viene ordinato sacerdote e celebra la sua prima messa nelle catacombe di Priscilla. Dal 1951 al 1956 vive in una parrocchia di New York, frequentata da portoricani, e diventa un punto di riferimento della diocesi per la pastorale dei migranti. Dal 56 al 60 è vice direttore dell'Università Cattolica di Porto Rico. Dal 61 e il 64 vive tra New York e Roma, dove partecipa ad una commissione del Concilio Vaticano II, che abbandona quando si rende conto che dal Concilio non uscirà una condanna contro gli stati che detengono un arsenale nucleare. A questo proposito sentiamo cosa ha scritto.
Durante il Concilio Vaticano II lavoravo con un uomo che si chiamava Swen, allora cardinale di Malines-Bruxelles. Una mattina gli chiesi se potevamo prenderci una tazza di caffè insieme. Gli dissi: «Ti lascio. Ieri mi avete dimostrato che questo concilio è incapace di affrontare le questioni che contano, mentre fa di tutto per rimanere tradizionale». Detti a Swen una vignetta che qualcuno aveva fatto per me. Nel disegno si vedevano 5 papi, con i loro nasi caratteristici, uno dietro l'altro, tutti col dito puntato a indicare uno dei 2 oggetti raffigurati. Un pene, ormai floscio, da cui pendeva un preservativo pieno di liquido seminale, e un missile nucleare, pronto per il decollo. Nel fumetto c'era scritto: «Questo è contro natura». Sono orgoglioso di essere stato e di essere collegato, e di esserle leale, a un'agenzia, un'agenzia mondiale che ha ancora il coraggio di dire anche oggi: questo è contro natura. Il problema è che il dito indica forse l'oggetto sbagliato.
Sicuramente molto particolare come sacerdote. Torniamo invece alla sua vita. Dal 1965 al 76 vive principalmente a Cuernavaca, in Messico, dove contribuisce a far sorgere un centro di formazione per missionari con lo scopo di mettere in crisi il concetto di sviluppo che questi hanno. In questo periodo viene inquisito dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, come ai tempi dell'Inquisizione, e siamo a meno di 50 anni fa. Anche se alla fine non viene sospeso, è lui stesso che nel 1969 rinuncia all'esercizio pubblico del sacerdozio. Di questi anni, quindi fine anni 60, inizio anni 70, sono anche gli scritti che gli danno popolarità e che lo portano a girare il mondo e a tenere conferenze. i titoli delle sue pubblicazioni sono rivoluzionari ed evocativi. Eccone alcuni: rivoluzionare le istituzioni, celebrazione della consapevolezza, descolarizzare la società, energia ed equità, la convivialità, nemesi medica. Tra il 1977 e il 79 trascorre lunghi periodi in India e in Estremo Oriente, nel tentativo, non riuscito, di dotarsi di un punto di vista alto sulla civiltà occidentale. Dagli anni 80 insegna in numerose università, principalmente storia medievale. Per questo ho scelto un brano medievale nella musica della sigla. Insegna a Marburg per 4 anni in Germania, alla State College University in Pennsylvania per più di 10 anni e a Brema, sempre in Germania, dal 91 al 2002, quando muore proprio in questa città. Dopo questa prima puntata, dove ho brevemente affrontato la biografia di Ivan Illich, nelle prossime puntate di questa rubrica approfondirò il suo pensiero e la sua vita attraverso i suoi scritti. Le prossime volte parleremo della sua visione sulla Chiesa e sulla scuola. A questo proposito vi lascio con un passaggio di una riflessione contenuta in un discorso ufficiale che ha fatto nell'Università di Porto Rico nel 1969, davanti ai laureati.
Dal governatore di quest'isola fino all'ultimo contadino, tutta la popolazione oggi accetta l'ideologia dei suoi insegnanti, come una volta accettava la teologia dei suoi preti. Scuola ed educazione vengono oggi identificate, così come una volta si è identificato chiesa e religione. Spero che i vostri nipoti possano vivere in un'isola dove la maggioranza della gente attribuirà alla frequenza in classe tanto poca importanza quanta ne attribuisce oggi alla frequenza della messa.
Queste sono le parole di Ivan Illich, che è stato sacerdote e vice direttore dell'Università di Porto Rico, parlando di scuola e chiesa. Saluti da Marco e ci risentiamo alla prossima puntata di questa nuova rubrica. Avete ascoltato Vita e pensiero di Ivan Illich, un uomo che ha sognato e vissuto un mondo diverso. Rubrica a cura di Marco Sangati.
La musica della sigla è una suite di brani medievali eseguita dal gruppo Era Tempus. Nella rubrica, in sottofondo, sono state utilizzate danze medievali eseguite da Maurizio Oddone.